Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, pronti per continuare la nostra avventura filosofica nel pensiero di Seneca. Perciò bentornati alla Seneca Week, che vi ricordo continuerà per tutta la settimana e culminerà con l'episodio di Philosopher So Good di domenica prossima. Approfondimento dopo approfondimento, idea dopo idea, nel tentativo di migliorare la nostra vita grazie e attraverso Seneca. Detto questo, tuffiamoci nell'argomento di oggi, che è uno dei miei preferiti, perché molto spesso quando si parla di ricchezza, mondanità, fama, possedimenti, Seneca viene definito un ipocrita. Perché si dice, beh, è un filosofo che ha prodotto un pensiero che si rivolge all'essere moderato, parco e attento al possesso dei beni materiali, bisogna limitarsi, la via di mezzo, eccetera, eccetera, e poi in realtà era ricco, era molto famoso, ebbe una grande carriera politica, e poi si dice anche fosse uno che non disdegnava i piaceri carnali. E quindi si dice, vabbè, Seneca, tutto bello, tutto bravo, ma predica bene e razzola male. Le cose non stanno affatto così, perché molto spesso si fa una macchietta, una caricatura del pensiero di Seneca e in generale dello stoicismo, perché se da un lato è vero che ci sono pensatori stoici come Epitteto che predicavano il rifiuto, però il rifiuto non in maniera molto netta, ma un rifiuto comunque molto ponderato, come vedremo, dei beni materiali, della ricchezza, del bel vestire, dei terreni, delle case e anche dei piaceri della carne, beh, dall'altro lato Seneca non solo non li disdegnava minimamente, ma ci dà uno sguardo molto profondo che ci serve proprio per la nostra vita. Vi leggo un passo che è uno fra i miei preferiti di tutta l'opera senechiana, tratto da La vita felice. A un certo punto scrive quanto segue. Il saggio non lascerà varcare la soglia di casa sua neppure ad una monetina di mala provenienza. Contemporaneamente non ripudierà e non escluderà da casa propria le grandi ricchezze, il dono della fortuna, il frutto della virtù. Che motivo ha di negare loro un posto onorato? Entrino, siano ospiti. Non se ne vanterà, non le nasconderà. Il primo comportamento è da sciocco, il secondo da timido e pusillanime che si illude di poter nascondere in seno un grande bene. E come ho detto, non le caccerà di casa. Che cosa dovrebbe dire in tal senso? Siete inutili? Oppure non so usare le ricchezze? Come chi è in grado di compiere un percorso a piedi preferirà sempre salire su una carrozza, così il povero, se gli si presenta la possibilità di diventare ricco, vorrà esserlo. Possederà quindi le ricchezze, ma come beni instabili, destinati ad andarsene, e non permetterà che diventino un peso né per lui né per alcun altro. Un passo di una lucidità straordinaria, estremamente contemporaneo in un mondo dove la ricchezza, i beni materiali vengono sempre denigrati, in cui chi ha di più è di per sé qualcuno di malvagio, qualcuno che quei soldi li ha fatti sicuramente attraverso sotterfugi loschi e cattivi. Nella realtà dei fatti, Seneca dice una cosa molto, molto chiara e molto vera. Dice: Ci sono denari, ricchezze, piaceri di provenienza assolutamente negativa, e quelli il saggio li deve riconoscere come tali e non farà entrare in casa sua neanche una moneta di oscura provenienza, però la virtù produce ricchezza, non solo perché Seneca si è arricchito grazie al suo sapere, alla sua filosofia, è stato precettore di grandi governanti, fra i quali Nerone, prima che questo impazzisse e facesse fuori tutta la famiglia, ma la virtù produce ricchezza anche perché sa riconoscere la fortuna, sa guardare agli eventi fortunati. E la condanna a prioristica della ricchezza, e quindi la convinzione che il saggio dovrebbe rifiutare a priori qualsiasi ricchezza, nasce da un'immagine distorta della virtù. Anche sulla base di quello che abbiamo detto nell'episodio di ieri, è chiaro, limpido come il sole, che la virtù non dipende da condizioni a me esteriori. Cioè la virtù non dipende né dalla povertà né dalla ricchezza. Un povero o un ricco, per il semplice fatto di essere povero e ricco o ricco, non è virtuoso. Così come la virtù non dipende dall'essere di bell'aspetto, la virtù non dipende dal vestire bene, e la colpa non dipende dall'essere brutto come la colpa, come si suol dire in questi casi. Non dipende da condizioni esteriori, perché la virtù è qualcosa che ha a che fare con la misura. La misura che sento dentro di me, cioè il modo con cui io mi rapporto anche alle cose esteriori della vita, ma non sta nelle cose esteriori della vita, sta nella mia relazione con esse, cioè con il modo nel quale mi rapporto alla ricchezza, alla bruttezza, alla cultura. Essere uomini o donne di cultura non ci rende di per sé virtuosi. Leggere libri, come dissi qualche mese fa in un video ancora attualmente molto discusso, leggere libri non ci rende persone migliori, perché ci sono persone che leggono centinaia di libri e sono delle merde. Perché? Perché leggono tantissimo, ma non percepiscono nulla, non cambiano la loro vita sulla base di quello che leggono. Ovvero, la colpa, così come la virtù, non sta nell'oggetto della lettura o della mancanza di lettura, ma nella relazione che uno intrattiene con la lettura, con la ricchezza, con lo sport, con la politica. Forse la politica bisognerebbe fare un discorso un po' diverso, e ce lo dice anche Seneca, che dalla vita pubblica e politica bisognerebbe ritrarsi più velocemente possibile, ma di questo parleremo in futuro. Quindi il saggio non rifiuta la ricchezza, così come non rifiuta l'amore carnale, ma agisce, attenzione, come se essi non fossero vitali, ovvero agisce sapendo che essi passeranno. Come dice, che essi sono beni instabili, destinati ad andarsene, e non permetterà che diventino un peso né per lui né per alcun altro. Cosa significa far diventare un peso la ricchezza? Significa farne dipendere la mia felicità, farne dipendere la mia virtù, cioè pensare che la ricchezza sia qualcosa che di per sé mi porti a un valore. Così come la povertà, pensare che rifiutare la ricchezza, quindi rifiutare qualcosa di esteriore a me, rifiutare l'amore carnale, rifiutare i piaceri, di per sé sia qualcosa che mi accresce, mi permette di stare meglio, di essere felice, sereno. Nella realtà dei fatti non è così, perché così come una ricchezza conquistata in qualsiasi modo può venir meno da un momento all'altro, e se io avrò basato la mia felicità su quella ricchezza, allora diventerò miserabile, allo stesso modo una ricchezza, magari non monetaria, ma anche monetaria, potrebbe piovermi dal cielo anche se io ho avuto la decisione e la determinazione di essere povero. Anzi, ancora peggio, se rifiuto la ricchezza, i beni materiali, a priori, è possibile che non riuscirò ad accorgermi di alcune cose della mia vita. Perché alcune cose della vita riescono a connettersi a me soltanto se guardo in faccia la ricchezza, la conquista, il piacere, per quello che è un bene esteriore, transitorio, instabile, su cui non posso assolutamente basare la mia felicità, né in quanto valore che accetto, né in quanto valore che rifiuto. L'accettazione totale incondizionata, così come il rifiuto totale incondizionato di ciò che è esteriore a me, di per sé non è virtuoso. Errore quindi è considerarli basi della felicità, tanto la ricchezza e l'amore carnale, i beni esteriori, quanto il loro rifiuto, quindi la povertà, che di per sé non può essere considerata una virtù, un bene, oppure la castità. La castità non può essere considerata di per sé un bene. In questo concetto vediamo quanto è distante in realtà Seneca dalla morale cristiana o comunque monoteista che in quei secoli cominciava a prendere piede. Molto spesso Seneca, e in alcuni aspetti è veramente così, viene considerato un anticipatore di alcune delle dottrine cristiane successive, nel concetto di compassione e in tantissime cose, anche nel concetto di sacrificio. Sicuramente si possono sentire delle eco interessanti, però Seneca è comunque un pensatore pagano, un pensatore molto distante da quello che è la sensibilità filosofica ed etica cristiana, e in questo si vede tantissimo la spaccatura. È fondamentale per il saggio guardare alla realtà dei beni materiali, a quello che effettivamente sono, senza doverli condannare a priori, perché quello è stolto tanto quanto basare tutta la propria vita sui beni materiali. Chi a priori rifiuta questi ultimi non è necessariamente un saggio, perché considera quindi la virtù come qualcosa che dipende da ciò che è esterno a lui, dall'inedia, dalla povertà, dalla castità. Rifiuto di ciò che è bene materiale è di fatto bene materiale, è riconoscere al bene materiale un potere che non dovrebbe avere. Il denaro non dovrebbe colpire talmente a fondo il mio animo da sentirmi trascinato nel mio amor proprio, nella mia felicità, dal suo possedimento. Così come i beni carnali, così come l'amore per una donna o per un uomo non dovrebbe di per sé trascinare la mia vita fino a rovinarla nel momento in cui dovessi perdere quella cosa. Seneca perse figli e nei suoi scritti troviamo molto spesso questo concetto. Io non posso distruggere la mia vita basandola sul possesso di altre persone, siano essi figli, amanti o qualsiasi cosa, genitori, perché anche quelli, anche le persone vicino a me sono dei, tra virgolette, beni instabili. Io non ho il potere sul fatto che domani mio figlio, mia moglie, mio padre possano morire. Non posso decidere, determinare la mia felicità sulla base di questo concetto, perché ne sarò distrutto. Non ho il controllo sulla vita, sull'esistenza altrui. Ho il controllo sulla relazione che ho nei confronti di queste persone, quindi posso far sì che la mia relazione con essi sia il più possibile virtuosa, e quindi devo agire su di me, sulla misura, su quella che chiamavamo ieri la costanza. Ecco cosa fa del saggio il saggio, la costanza. E la costanza è soprattutto nella relazione con i beni esteriori a me. Maggiore sarà la qualità della relazione che avrò con questi beni, e quella qualità sarà sempre considerare quei beni come instabili, già persi, maggiore sarà la mia capacità di resistere a ciò che esteriormente a me mi tempesta di difficoltà e imprevisti. È imprevedibile la natura della mia ricchezza, è imprevedibile la natura dei miei rapporti carnali, è imprevedibile la mia relazione futura con chi amo, è imprevedibile il fatto che gli altri continueranno ad amarmi molto spesso. Perché? Perché le persone cambiano e sono tanto impreviste quanto qualsiasi evento del mondo. Il saggio è colui che accetta di buon grado le ricchezze, i beni, per quanto provengano da, ovviamente, non atti malvagi, non siano sporchi del sangue degli altri o non siano provenienti da atti di depravazione e violenza, e quindi accetto la ricchezza, i beni, le persone. Il saggio non si chiude in una povertà esiliata, come molto spesso, troppo spesso, intendiamo il saggio in maniera totalmente delirante e distorta. Il saggio accetta di buon grado tutti questi elementi che la vita gli pone di fronte per aiutarlo a raggiungere anche la sua felicità e soddisfazione. Dall'altro lato, però, sa perfettamente che quelle cose potrebbe perderle tutte d'un sol colpo. Quindi basa la sua felicità su altro, sulla costanza, sul proprio animo, su ciò su cui ha potere, ovvero su se stesso. Credo che questo sia un messaggio molto fecondo, molto potente di Seneca. E troppo spesso ce ne dimentichiamo. E quando condanniamo chi ha più di noi, senza capire qual è la relazione che quelle persone intrattengono con la ricchezza, con la fortuna, con i beni, in realtà ci stiamo allontanando dalla saggezza, perché stiamo facendo sì che la nostra felicità, la nostra soddisfazione dipenda da cose su cui non abbiamo potere. E in questo modo ci stiamo anche in qualche modo disegnando forse un po' della sfortuna che ci capiterà. E quando questo capita, noi in realtà stiamo bramando fortissimamente quella ricchezza. E quindi c'è questa doppia morale che molto spesso ci colpisce e ci impedisce di vedere le cose lucidamente e con il raziocinio che servirebbe, sarebbe utile per non essere davvero del tutto miserabili. Spero che questo episodio vi sia stato utile, ditemi con un commento cosa ne pensate. Spero di aver esplicitato il fatto che Seneca era tutt'altro che ipocrita, anche se durante la sua vita politica ci sono stati degli episodi controversi, alcuni processi probabilmente pilotati in maniera anche quasi berlusconiana, direi, in cui lui utilizzò la sua fama per influenzare giudici, quindi non è che sia una figura non controversa, però nella sua filosofia in realtà lui fu molto coerente e questo gli permise di sopportare momenti di difficoltà in cui perdette quasi tutto, figli, ricchezza quando fu esiliato e passò degli anni in esilio, praticamente nel nulla più totale, in Corsica, e credo che ci sia ad esempio Seneca invece come filosofo della coerenza che ha utilizzato il suo pensiero per superare le avversità. Io aspetto i vostri commenti, ovviamente condividete l'episodio, mi raccomando, e vi ricordo come sempre che è fondamentale lasciare una recensione su iTunes se ascoltate questo podcast su iTunes. Datemi una mano a far crescere questo format e fatelo conoscere anche ai vostri amici. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, che sia una giornata di costanza e misura e per questo di felicità, e come al solito vi ricordo che non è tutto noia ciò che pensa.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.